Siamo qui per Radio 24, buongiorno Radio 24.
Siamo in diretta, spieghiamolo bene.
Siamo in diretta. Conosce questa radio, Radio 24?
No.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan,
con Leonardo Manera.
Beh, è un po' giusta questa sigla che va a distorcere il nome, perché un epic fail così in diretta non si era mai visto effettivamente.
Però, buongiorno, sì, buongiorno. Questo sondaggio, diciamo,
sì, sì.
Risale a molti, conoscere Radio 24, risale a molti anni fa, quindi non è più così. Oggi tutti conoscono Radio 24, soprattutto quelli che ascoltano Radio 24, conoscono,
certo.
Radio 24. Ti sembra una giusta osservazione la mia?
Sei tautologico oggi, molto bene. Ti piace tautologico? Tautologico.
Sì, che vuol dire, insomma, un pleonastico, dico una cosa che è già contenuta nell'affermazione, esatto, precedente. Ecco, facciamo una puntata tutta così,
sì,
di parole...
non siamo in grado.
No, dovremmo... Io ne posso dire due,
apocatastasi,
una sola. Esatto, apocatastasi, basta.
E va bene, va bene.
Anche oggi siamo qui insieme agli ascoltatori.
Sì,
oggi è un giorno particolare, dillo tu perché.
È un giorno particolare, sì. Voglio salutare subito la redazione, e cioè Pietro Lacorte, regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, ma soprattutto dobbiamo ascoltare un audio che ci arriva direttamente dal Vaticano. Dal Vaticano. Perché c'è festa, giubilo. Il cardinale Nespoli Lorenzo compie oggi gli anni. E quindi, caro Leonardo, auguri al cardinale, lunga vita, beatificazioni, santificazioni. Cosa si può augurare a un cardinale? Di diventare papa.
Di non essere scoperto nei suoi maneggi.
Ma come? Ma come ti permetti?
Molti cardinali, secondo me, magari sbaglio,
ma magari...
secondo me, no, si è visto in passato qualche cardinale aveva dei maneggi, e quindi gli si può augurare di continuare così nei suoi maneggi.
Chi non ha scagli la prima pietra? Com'era?
Per
chi?
Carità, ma anch'io ho fatto molti maneggi nella vita, cercando di non essere mai scoperto. Anche tu, un po' tutti, ognuno di noi.
Ma che,
ecco,
maneggi?
Sì, dei maneggi
magari
all'oscuro
dei
degli altri.
Magheggi, magari. Quando uno, sono caduti gli occhiali. Va bene. Vabbè, auguri al cardinal Nespoli Lorenzo, auguri, lunga carriera professionale lì in Vaticano. Che dire, Leonardo, possiamo iniziare a questo punto?
Oggi compie 39 anni.
Il più giovane cardinale, no, 79 anni, scusa, cardinale, ti immagini che sia cardinale a 39 anni, ma ti pare... Ma dai, su, ma ci hai creduto tu? 79.
Scusa, un maneggio?
Sì.
È un seguito insistente di azioni disordinate e frettolose, per lo più inconcludenti.
Anche questo. Un luogo dove ci stanno i cavalli, sempre questo.
Anche, no? Anche. Ho capito. Anche, ma in questo caso, sì, fare dei maneggi, darsi da fare in modo disordinato, sì, e frettoloso, sì, in modo inconcludente, per nascondere magari qualcosa di illecito, come ha fatto Lorenzo Nespoli,
adesso...
che secondo me ha una doppia vita. Io non so, ma ho sempre l'idea che lui poi abbia una vita nascosta.
Ma
nelle
retrovie. Dicendo? Ma cosa
non lo
senti,
so,
dai...
è una mia impressione.
Ma sì, è un'impressione errata. 800 24 0024, chiamateci, oppure 349 238 6666, scriveteci, vai.
Via le telefonate.
Ale.
Freschi come l'acqua, non è che ricordi? Freschi come l'acqua.
Ma non vincete pentole, però, non è che... Neanche materassi. Parlate con noi.
Freschi come l'acqua.
Dai.
Ma io scrivo al dottor Cairo, eh.
No, ma signora. Reporting damage in his soft rock ship. The TSP rock school, the overgrown super ship. The supermodels only can get enough of it. The
overgrown super shit against the GTX. It was rugged GT. Lessons learned from Rocky 1 to Rocky 3. Lesson 1, the AMRs are in it to the hips. The overgrown super shit. The overgrown super shit. The overgrown super shit. Yeah, the overgrown super shit.
Caro Leonardo, sai che oggi spiegheremo il tetto del 5 per 1000 che non è stato alzato anche quest'anno per i soldi al terzo settore, chi vuole destinare soldi alle ONG, al terzo settore, perché ieri abbiamo fatto tutta la puntata dicendo che mentre non si alza questo tetto, scusa se dico la parola tetto, adesso non ti arrabbiare subito, le infiltrazioni sappiamo. Va bene, mentre non si alza questo limite, ecco questo limite, ti piace, invece i partiti si volevano alzare nottetempo con un decreto fermato dal Quirinale il finanziamento ai partiti. Adesso tutti, alcuni a dire ma no, ma quale, ma volevamo alzarlo di 3 milioni. In realtà sì, l'emendamento diceva 3 milioni, ma poi veniva recepito in modo che veniva raddoppiato. Tecnicismi parlamentari. Oggi ne parlano tutti dicendo ma no, ma non si fa così, del debbio sulla verità. Mattia Feltri, senti Mattia Feltri sulla Stampa, dice io vorrei di nuovo i partiti con le tasche piene, io sono a favore, non sono ostile al finanziamento pubblico, anzi darei 100 milioni di euro se le sezioni in periferia, in provincia dei partiti tornassero a essere frequentate eccetera, ma farlo così attraverso il sotterfugio come un taccheggio, ma allora si è peggio che ladri, si è bestiole notturne in fuga dalla propria ombra.
Cioè, si teme la reazione, si teme quello che è successo di fatto, no? Una reazione dell'opinione pubblica, certo, tu sì, dici sì. Se lo si facesse alla luce del sole
con un
però
dibattito.
Dubito che anche proponendolo alla luce del sole avrebbe il, come dire, il benestare dell'opinione pubblica.
È vero, ma è una legge parlamentare.
No, bene a nascondere tutto.
No. Se nascondono tutto, se nascondono tutto, per il secondo giorno consecutivo, dobbiamo dirlo, vincono il premio Giachetti. Se nascondono tutto.
Avete la faccia come il culo.
Invece,
devo dire la verità, guarda. Io se fossi in loro farei così, farei la stessa cosa, cercherei di inserire qualche emendamento così senza farmi vedere di nascosto.
Il Quirinale, grazie signor Presidente. A proposito di facce, hai visto invece la faccia di Pep Guardiola? Questo ci ha colpito. Guardiola, allenatore del Manchester City. Allora, ha avuto un piccolo dramma sportivo da allenatore. Vinceva 3-0 in casa col Feyenoord. Partita già chiusa. È finita 3-3. Sul 3-3, Guardiola ha iniziato in panchina a graffiarsi. Sai che lui è pelato, un po' come te. Insomma, a graffiarsi la fronte. Poi in spogliatoio ha continuato, si è graffiato il naso.
Con le sue dita? Con le sue proprie dita?
Sì, si è graffiato con le unghie. E a un certo punto gli fanno una domanda, la faccio sentire in inglese l'intervistatore. Alla fine gli chiede, scusi, ma che cosa c'ha sul naso, sulla fronte? Senti.
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut and apparently some others.
With my finger here. With my nail.
Con le mie dita, con le mie unghie.
Sì. E poi ha detto, volevo farmi un po' di male. Apriti cielo. Le polemiche social. L'autolesionismo è un problema molto serio per molti adolescenti.
Che palle, ragazzi.
Lo so, caro Leonardo. Ma ormai viviamo in un'epoca dove c'è una sensibilità su alcune tematiche spiccata. Ha dovuto chiedere scusa, Guardiola.
Sì, ma sbagliano quelli adesso. Va bene tutto, ma c'è veramente un'esagerazione, quindi basta. Doveva mandarli a quel paese, Guardiola, altro che chiedere scusa.
Però, insomma,
ma scusa, ma dai,
Però è il meccanismo proprio quello, sto male, mi procuro delle ferite dell'autolesionista, per cui vedo il dolore sul corpo e tolgo il dolore dell'anima. Vabbè. Questo è il concetto, no? Molto, molto grezzo. Però questa è una sofferenza per molte persone. E quindi...
Certo che è una sofferenza per molte persone, ma non a quel livello, nel senso, se diventa una cosa patologica. Che ti crea danni seri, ma se uno si fa un graffio alla testa o al naso non è il caso. Poi certo, poi allora tutto, no, ha un'origine anche da cose minime. Però comunque, se ogni cosa minima diventa l'occasione per condannare, per chiedere scusa, e ciao.
Comunque ha scritto Gramellini come se avesse incontrato una qualsiasi dottoressa boccia in spogliatoio. Guardiola si è presentato col graffio.
Ma che fine ha fatto la dottoressa
Boccia?
Non lo so.
Non
è diventata quello che immaginavamo, tutti dicevano, no?
No.
Che era un personaggio mediaticamente straordinario, che avrebbe fatto strada punto di vista mediatico, perché sapeva comportarsi benissimo davanti alle telecamere, ma mi sembra che invece
no. Allora, dai, ma vogliamo andare al primo ospite di oggi. Io lo saluto con piacere, perché noi vogliamo essere, siamo incuriositi da giorni di quello che potrebbe fare Elon Musk insieme all'economista che è stato nominato, a fianco a lui c'è, cioè, Vivek Ramaswamy, per tagliare la spesa pubblica americana. Ma il concetto vale in tutto il mondo. Come si taglia una spesa pubblica? Perché oggi il professor Tito Boeri scrive su Repubblica che vogliono tagliare di fatto una cifra esorbitante, praticamente un terzo della spesa pubblica americana nel giro di un anno e mezzo, tagliare di 2.000 miliardi di dollari su 6.700 miliardi di dollari. E Tito Boeri scrive praticamente anche licenziando tutti gli impiegati pubblici, azzerando le spese per l'acquisto di tutti i beni e servizi per sanità, scuola e ministeri, non si riuscirebbe a risparmiare quella cifra. Allora, noi abbiamo convocato il professor Carlo Cottarelli, che salutiamo con piacere. Buongiorno professore, eccoci.
Buongiorno.
Economista, un uomo che, come dire, della spending review si è occupato molto anche in Italia, e un uomo che ha vissuto anche tanto in America e conosce molto la realtà americana. Professore, intanto, sono cifre sparate lì quelle che si sentono e che sono irrealizzabili? Iniziamo dalla concretezza su cosa si può fare quando si deve tagliare la spesa pubblica.
Oh, sì, sono le cifre che ha citato Elon Musk, sono irrealizzabili. Non darei troppo peso neanche a questa sua affermazione. Stava facendo un'intervista, gli hanno chiesto su 6 trilioni e mezzo di spesa pubblica quanto si può tagliare. Lui ha sparato almeno 2 trilioni. Non credo che ci sia niente dietro a questo numero, perché questo numero è impossibile. In realtà la spesa americana è ormai a quasi 7 trilioni, però un trilione di questi è spesa per interessi, e si scende a 6. Un altro trilione è la spesa per la difesa. Io non credo che Trump voglia tagliare la spesa per la difesa, e se arriva a 5 trilioni. Di questi 5 trilioni, 3,5 sono pensioni e soldi che lo Stato americano dà alle famiglie americane per rimborsare le spese mediche.
Sì.
E queste non le vuole tagliare neanche Trump. Questi sono soldi che sono trasferimenti alle famiglie. Quindi rimane 1,5 trilioni, quindi non si può risparmiare 2 trilioni da 1,5 trilioni. Quindi è ovvio che quello è un numero molto sparato. Ci sarà un tentativo di fare risparmio. Una cosa da ricordare: perché per un imprenditore sembra così facile tagliare la spesa delle proprie imprese, poi diventa un problema quando tagli la spesa pubblica? Il modello che avrà in mente Elon Musk è quello di dire: beh, ma io nella mia impresa ho tagliato il numero delle persone, ho tagliato gli acquisti, eccetera, razionalizzo. E quindi lo posso fare anche per la spesa pubblica. Il problema è che la spesa pubblica, la maggior parte della spesa, è costituita, cosa che non c'è ovviamente in un'impresa, in soldi che lo Stato dà a qualcuno a fondo perduto, pensioni, nel caso americano i trasferimenti, in Italia c'è il reddito di cittadinanza, ma comunque ci sono trasferimenti di quel genere. Lì non puoi risparmiare efficientando. Se tagli la spesa, tagli i trasferimenti a qualcuno, famiglie o imprese che ricevono soldi. Quindi l'idea per cui noi si efficienta a parità di servizi per una buona parte della spesa pubblica non si applica. e credo che questo un imprenditore come forse non ci ha ancora pensato, Elon Musk, a questo semplice fatto.
A proposito di imprenditore, di licenziamento, perché anche di questo si parla, sempre il professor Boeri spiega che anche in America, dove licenziare è più facile sicuramente che in Italia, però i dipendenti pubblici sono estremamente sindacalizzati e hanno delle tutele molto più ampie rispetto ai dipendenti privati in America, e quindi anche licenziare non è una strada semplicissima. Insomma,
No, infatti poi c'è, in aggiunta a questo, al fatto che i trasferimenti non puoi tagliarli senza tagliare il servizio, ridurre il personale è difficile, però è più facile in America che in Italia. Anche in America però è più difficile nel settore pubblico che nel settore privato. Non è che non si possono fare efficientemente in quell'area risparmiando. Ne faccio un esempio: se c'è, questo l'avevo visto nel periodo che facevo il commissario per la revisione della spesa, sì. Supponiamo che si riescano a risparmiare, non so, 100 agenti di polizia, invece di fargli fare la guida alle auto blu, li si fa fare servizio normale, oppure si eliminano alcune sovrapposizioni che ci sono tra quello che fanno i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, si risparmiano 100 agenti. Per risparmiare li dovresti licenziare? No, però puoi utilizzare quei 100 agenti per rimpiazzare, non so, guardie giurate che per esempio il Tribunale di Milano all'epoca utilizzava per i servizi di sicurezza. Quindi si risparmia riallocando le persone e riducendo gli acquisti del settore, che il settore pubblico fa dal settore privato. Lo si può fare, ma è complicato naturalmente fare tutte queste cose, sì. Ci vuole un certo impegno, ecco.
No, infatti lei da esperienza diretta in Italia ha testimoniato il fatto che non è facile. Poi dopo, ma che fine ha fatto poi tutte le sue osservazioni che lei ha consegnato? Perché poi è una decisione politica, è la politica che deve prendere, sì, le decisioni che i commissari sottopongono.
E guarda, l'unica riforma effettiva che è stata fatta è stata nel 2014 la riforma degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, col tentativo di comprare un po' più all'ingrosso risparmiando in questo modo. Ogni anno la centrale d'acquisto nazionale, cioè la Consip, risparmia, secondo le loro stime, 1,8 miliardi, 1,9 miliardi da acquisti generalizzati. Si può andare molto oltre, perché appunto poi ci sono stati un mucchio di freni a questa centralizzazione. Tra l'altro il coordinamento tra la centrale d'acquisto nazionale e le centrali regionali non funziona bene. Doveva esserci un tavolo degli accenti di queste centrali d'acquisto che non funziona, e fra l'altro c'è poca comunicazione anche tra la centrale nazionale e quelle regionali, quindi sarebbe molto andare in quella direzione. A parte questo, le altre cose sono state davvero minori: il tetto agli stipendi degli, sì, altissimi dirigenti e cose di questo genere,
cose che non, diciamo, non sono tagli sostanziali. Ma secondo me, non so anche tu Leonardo cosa ne pensi,
la politica non riesce mai alla fine a fare tagli significativi, a quanto pare, ma dipende dal fatto che non si vuole perdere il consenso o proprio è una difficoltà oggettiva?
Dunque io credo che, sono convinto che forse una revisione della spesa fatta in maniera completa la puoi fare soltanto se hai avuto un mandato elettorale per farlo. Cioè, tutti presenti alle elezioni, faccio un paragone un po' eccessivo, Milei si è presentato alle elezioni con la motosega.
Sì, in Argentina. Sì.
E effettivamente quest'anno, secondo i dati del Fondo Monetario, lui ha tagliato la spesa pubblica di 5 punti percentuali tra il 2023 e il 2024, 5 punti percentuali di PIL, il che vorrebbe dire in Italia 100 miliardi, più di 100 miliardi. Però c'aveva un mandato elettorale, anzi forse è arrivato al 5,6% quest'anno rispetto all'anno scorso, punti di PIL. Quindi come in Italia sarebbero 110 miliardi e qualcosa di più. Aveva un mandato elettorale, farlo senza un mandato elettorale diventa più difficile. Però io voglio vedere se qui in Italia qualcuno vince le elezioni dicendo, presentandosi con la motosega dicendo che vuole tagliare la spesa pubblica. Mi sembra un po' complicata.
È una storia più italiana quella del canone della RAI, l'abbiamo sentito anche poco fa da Simone Spezia. Si vogliono tagliare 20 euro da parte della Lega a ogni cittadino italiano, ma in realtà poi si scopre che se anche si tolgono 20 euro a ogni famiglia, mettiamola così, o a ogni cittadino, poi in realtà bisogna compensare dando alla RAI quei 430 milioni che mancano dal canone. Che voglio dire?
A quel punto lì le tasse comunque le risparmio da un lato, però comunque i 420 milioni vengono comunque dalla tasca dei cittadini in un modo o nell'altro. Quindi no, quello che bisognerebbe fare appunto, allora riduci il canone, però obblighi la RAI a ristrutturarsi, a risparmiare, e allora diventa un'altra questione, ma farlo in questo modo. Sì. È soltanto un gioco delle tre carte.
Senta, per concludere, professore, lei ieri su Repubblica ha scritto un editoriale dicendo che riguarda le previsioni almeno di ravvedimento dei conti, l'Italia poi non va così male secondo l'Europa, contrariamente per esempio alla Germania, che ha un ravvedimento un po' incerto, all'Olanda, che ha un ravvedimento totale, invece noi andiamo abbastanza bene, come anche la Grecia. Cioè, addirittura lei ha fatto il paragone con il libro di Vannacci, sembra il mondo al contrario.
Il mondo al contrario, sì. Beh, un po' è perché effettivamente noi abbiamo presentato un piano di rientro, come ha fatto la Francia, per esempio, come ha fatto la Grecia, un piano di riduzione del debito pubblico che rispetta le nuove regole sui conti pubblici europei. Guardate, le nuove regole sui conti pubblici europei sono molto più annacquate, molto più morbide di come erano prima della sospensione, cioè prima del 2020. Sono state reintrodotte, ma un paese come l'Italia, rispettando le regole europee, ridurrà il rapporto tra debito pubblico e PIL dal 135% del PIL alla fine di quest'anno al 131%. Fa 7 anni, cioè da 135 a 131 la discesa c'è, ma è modesta. Però questo rispetta le regole europee, perché le regole europee sono diventate molto più mobili. C'è qualche paese come l'Olanda che comunque, partendo però da un debito molto più basso, prevedeva per un po' di anni un aumento, in questo caso viola le regole europee. Quindi è un po' la storia del figlio al prodigo. Il figlio prodigo viene premiato anche
se parte malissimo.
Se parte male, però poi migliori, quindi sei premiato.
Dipende sempre dal punto di partenza, non vuol dire che con i conti stiamo meglio di Olanda e Germania, ma diamo l'idea di ravvederci un po' di più, è che partiamo da una situazione un po' più disastrosa. Vabbè, dipende sempre come uno vuol vedere le cose. Intanto la ringraziamo, professor Cottarelli, che è sempre impegnato, io lo ricordo, andare in giro nelle scuole, sono esperienze immagino straordinarie. Spesso
noi ho fatto due scuole a Potenza ieri mattina.
Esatto, noi lo chiamiamo spesso, dice non posso, ho una scuola e lo so, perché nel suo libro proprio lei dice voglio entrare in tutte le scuole italiane a parlare.
Che tipo di scuole sono licei?
Dunque ieri mattina ho fatto Potenza, un istituto tecnico e una, adesso lo chiamo liceo, era quello una volta era ragioneria, liceo economico sociale.
Ma lei parla più di economia o di costituzione o di entrambi?
No, io parlo per mezz'ora di economia, dell'economia italiana negli ultimi 4-5 anni. Il programma si chiama PESES, programma per l'educazione alle scienze economiche e sociali, io faccio la parte di economia. E poi c'è un'ora di discussione con gli studenti, domande e risposte.
Ma siamo
c'è un gruppo di 50 personalità di altissimo livello, comprende 5 ex presidenti del Consiglio, i ministri dell'economia degli ultimi 20 anni. L'anno scorso abbiamo fatto 165 scuole, quest'anno puntiamo a 150, poi vediamo.
Pensavo che dopo che lei ha parlato per un'ora dell'economia, dello stato dell'economia italiana, ci fosse un'ora di psicologo, di supporto psicologico, invece no.
Sono gli insegnanti di sostegno che sono molto impegnati dopo la mia visita, ecco, diciamo.
Grazie professor Cottarelli, grazie davvero per essere stato con noi, Carlo Cottarelli. Andiamo un attimo in pubblicità e poi allora parleremo di questo 5 per 1000 per il terzo settore, che si intreccia, almeno non l'abbiamo raccontata così, con questo tentativo di aumentare il 2 per 1000.
Perché sei un populista.
Sono un populista, sono un demagogo.
Sì. Vergogna.
Va bene.
Buongiorno Milan.
La passione si sente.
Ricordatevelo. Oh.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siete veramente una radio straordinaria e voi poi siete bravissimi. Mi piace tantissimo questa radio, l'ascolto sempre e adoro la vostra sigla che fa Radio Capital.
No,
bravissimi,
no,
bravissimi.
Che epic fail! Ma porca miseria.
Mio papà diceva che poc de rit, c'è poco da ridere, eh? Presidente. Vogliamo spiegare come funziona questo 5 per 1000 al terzo settore e il tetto o limite che non è stato alzato? Dico tetto limite perché si sa, Leonardo Manera, le infiltrazioni dal tetto da mesi, e quindi ogni volta che sente la parola tetto ha un sussulto al cuore.
Adesso altri inquilini hanno chiesto nuovi preventivi.
Sì, certo,
nuovi preventivi.
Certo, si va avanti così.
Il preventivo infinito.
Butta la palla avanti e aspetta.
Certo.
Allora, dal 2015 i cittadini, quando fanno le dichiarazioni dei redditi, possono destinare appunto il 5 per 1000 al terzo settore. L'anno scorso ben 17,2 milioni di italiani hanno indicato questa cifra e si è raccolto un totale di 552 milioni di euro. E voi direte: bene, tutti questi soldi vanno al terzo settore. No, perché lo Stato comunque ha messo un limite o tetto. Oltre i 525 milioni, no. E dici: ma come, noi italiani ne vogliamo destinare 552 e gli altri 17,2 milioni? Lo chiediamo a Luca De Fraia, che fa parte del coordinamento del Forum Terzo Settore e nello specifico anche dell'associazione Action Aid. Buongiorno De Fraia, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto. Grazie per l'invito, eccomi.
Eccovi. Allora, intanto, quei soldi in più dove vanno? Così.
Ma rientrano e rimangono allo nelle
Stato.
Casse dello Stato. Parliamo,
ecco,
sempre di una manifestazione libera e consapevole di chi paga le tasse. Quando paghiamo le tasse, noi possiamo indicare a chi destinare parte del nostro contributo fiscale. Quello che quindi supera il limite o il tetto, come abbiamo appena raccontato, rimane nelle casse,
dello Stato.
Che lo utilizza come
meglio crede. Anche se gli italiani avrebbero voluto destinarlo al terzo settore. Ma come mai c'è questo tetto? Voglio dire, la ratio, voi l'avete capita? Perché voi chiedete
le motivazioni. Noi vogliamo un adeguamento, nel senso che di fronte a manifestazioni di volontà dei contribuenti diciamo: ma perché non dobbiamo darne pienamente conto, tenendo conto che le organizzazioni di terzo settore perseguono l'interesse generale, occupandosi di beni, servizi alla persona, assistenza, quindi cose utilissime che spesso possiamo dire facciamo anche in sostituzione di quello che il pubblico oramai fa un po' fatica a fare. E noi diciamo adeguiamo le disponibilità a quelle che sono le dichiarazioni dei contribuenti, e quindi in questo caso specifico l'adeguamento dovrebbe arrivare a questa soglia dei 550
sì,
milioni.
Sì, ma che voglio dire, non c'è niente di strano, voglio dire, dateci quello che i cittadini italiani hanno dichiarato di volerci dare, ecco, se è di più è di più, se è di meno
Anche perché altrimenti sembra un po' quasi uno specchietto per le allodole, nel senso tu cittadino dai il 5 per 1000 al terzo settore che poi in realtà non è quello che tu vorresti destinare e quello resta nelle casse dello Stato.
Assolutamente sì, tenendo conto che comunque noi per fortuna abbiamo degli obblighi di trasparenza, voglio dire, questi soldi non è che spariscono, dobbiamo rendicontare bene quello che facciamo. Quindi a maggior ragione se c'è questa volontà ben chiara di sostenere le attività delle nostre associazioni, non si vede in questo momento un motivo così stringente per non sostenere questa manifestazione volontà, tenendo conto che nel caso specifico per le casse dello Stato parliamo di 20 milioni. Che però per i nostri enti non sono,
è chiaro, 20 milioni nella spesa pubblica si perdono davvero, so che la cifra fa sobbalzare qualcuno sulla sedia, ma sono bruscolini per lo Stato, ma dati invece e distribuiti alle varie ONG possono fare la differenza di progetti poi che servono ad aiutare persone. Voi avete fatto anche degli appelli, li ho visti anche sui giornali, delle pagine di appelli appunto a togliere questo tetto. Per quest'anno?
Assolutamente sì.
Non credo che ci sia possibilità, però almeno per quest'anno.
Sì. Guardi, noi stiamo seguendo un po' come tutti il percorso della legge di stabilità. Come voi sapete ci sono gli emendamenti, alcuni emendamenti sono guardati con maggiore o minore favore. Per il momento la proposta di allineamento del limite è ancora in discussione, come lei ha segnalato ci sono diverse iniziative sia di forum di terzo settore sia di altre associazioni che convergono sulla stessa richiesta, ci stiamo anche appellando al primo ministro, presidente del Consiglio Meloni. Vogliamo essere ancora ottimisti, voglio dire, rispetto
sì,
a
ma
facciamo
anche noi questo appello a dire date al terzo settore i soldi che gli italiani destinano al terzo settore, non una lira di più e non una lira di meno. Però ieri De Fraia, noi abbiamo, io soprattutto mi sono adombrato per questo emendamento a un decreto fiscale che voleva in qualche modo raddoppiare i fondi ai partiti, che è stato poi bloccato dai tecnici del Quirinale, adesso i partiti di dicono ma no, ma non volevamo aumentarci, raddoppiare, ma solo aumentare di 3 milioni eccetera. L'ho legato, ovviamente sono due cose diverse, però ho detto da una parte il tetto non si alza per il terzo settore, dall'altra parte con un decreto, con un emendamento così nottetempo cercavano di raddoppiarsi i soldi ai partiti.
Io credo che ci sia un tema nel momento in cui diamo la possibilità ai contribuenti di esprimere la loro volontà. Non capisco, non vedo perché dobbiamo trovare modo di ostacolare poi la realizzazione di queste attività. Lo dico benevolmente, che sia il 2 per 1000, che sia il 5 per 1000 e i contributi alle chiese sono anche espressioni di una certa libertà fiscale, che è ancora uno di quei tratti positivi che possiamo cercare di coltivare in questo paese.
Abbiamo fiducia, Luca De Fraia, intanto la ringraziamo per Action Edem, coordinamento del Forum Terzo Settore, e vedremo, e vediamo, magari questi appelli vengono ascoltati, lo facciamo anche nostro, alla Premier Giorgia Meloni, al governo, a chi deve decidere la legge di stabilità. Insomma, togliete questo tetto, per favore, non quello di Manera.
No, mio già ha delle infiltrazioni, quindi togliete. Ma andrebbe tolto, io spero che ad aprile si cominci a togliere per metterne un nuovo tetto, chiedo.
Dipende
Chiederò
sempre.
Questo a Babbo Natale quest'anno.
Dipende sempre se i condomini chiederanno i preventivi giusti, bisogna ricordare.
Sì, sì, io credo che abbiamo chiesto più preventivi per questo tetto che non so, che per il ponte di Messina.
Esatto, stavo pensando veramente sono arrivati più tecnici a valutare il tuo tetto o il ponte di Messina che forse si farà
perché
o forse
no. Perché poi il meccanismo qual è? Che si chiedono sempre preventivi perché dico no, quello precedente è troppo alto, ma se poi ne arriva uno basso dico no, ma che lavoro fanno con un preventivo esatto, così basso?
Ce ne vuole uno di mezzo, uno.
Sì, ma no, è sempre o troppo alto o troppo basso, non esiste quello di mezzo secondo loro, quindi non se ne verrà mai a capo. Vabbè, comunque abbiamo capito come
chiedi a
per
Babbo
sistemare
Natale.
Il tetto di Leonardo, dicono, che poi non è solo il mio, perché tutti gli inquilini dell'ultimo piano, no. Questo è il problema.
Ma sei tu che abiti all'ultimo Leonardo, piano, certo. Scusa, è sì. Tuo, è il tetto di Leonardo. Sì, sembra sì, anche certo. Quasi una rivisitazione scientifica, il tetto di Leonardo.
Allora, non fare parlare di questa cosa che oggi ero quasi di buon umore, adesso mi sono già amareggiato tantissimo. No. Stamattina mi sono svegliato con un umore medio, invece adesso
perché
è crollato.
Non piove, perché non piove, quindi sì, dal
esatto,
tetto
non piove.
Va bene, traffico.
Ciao, vi abbandono.
No! No, no, traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cardinale, non possono mancare gli auguri da Roma in vista del giubileo.
Giusto.
E in ogni caso Manera si dice magheggi a Roma, magheggi e non maneggi. Nei maneggi ci sono i cavalli.
No, il maneggio che fa il magheggio. Comunque.
Tanto il cardinale... Maneggi sì. Dal genovese, i maneggi per maritare una figlia di Gilberto Govi. Ciao ciao.
Tra l'altro il cardinale è proprio credo nel comitato di organizzazione del giubileo, è proprio il cardinale nostro, il cardinale Nespoli.
Strano che per questa cosa di Guardiola, l'autolesionismo e tutto, Manera non dia colpa alla sinistra. Di solito per lui è sempre colpa della sinistra.
In questo caso no, è un tema transnazionale, se volete, no? Comunque ci torniamo su Guardiola nella seconda ora. No, mi ha colpito per chiudere la prima ora l'intervista allo scrittore Edoardo Albinati, che è un premio Strega con la Scuola Cattolica di qualche anno fa, ma insomma il Corriere fa queste interviste agli scrittori, Candida Morvillo. A un certo punto gli chiede: ma c'è un filo conduttore nei libri che ha scritto? E lui: sì, a tenere insieme i miei libri forse è la vita a rischio, i soggetti con la vita a rischio. E perché questo interesse? E dice Albinati: perché essendo io un figlio di papà, vissuto più o meno nella bambagia.
Ma certo, ma certo. No, finalmente no. Questo concetto comincia a prendere piede.
Professor
Crepè. No, buongiorno a tutti.
Professor.
Buongiorno.
Professor Crepè, buongiorno. Ma lei appena sente la parola bambagia è lì che è al telefono, scusi.
Ma certo, perché il problema di tutti i figli di oggi è quello, no? Che i genitori li fanno crescere nella bambagia fin da quando sono piccoli, e finalmente anche questo professore si rende conto di questo, che è il grave problema. Allora, il genitore, voglio dirlo per l'ennesima volta, non deve viziare il figlio, non deve farlo crescere nella bambagia. Il genitore, fin da quando il figlio è piccolo, deve essere un nemico.
Ma no, come nemico?
Allora, il figlio cresce bene solo se il genitore si pone come nemico del figlio, se crea una relazione di antagonismo con il figlio. A quel punto il figlio, avendo il genitore nemico,
ma non è nemico. Ma come
genitore nemico? Nemico è il titolo del mio prossimo libro.
Ah, il prossimo saggio, sempre Mondadori, nemico, sempre Mondadori.
Il genitore nemico, sottotitolo come non far crescere i figli nella
bambagia. Questo, infatti avevo, non avevo dubbi che la bambagia l'avrei messa nel titolo.
Il figlio come si forma? Se fin da quando ha 2 mesi, 1 mese, 2 settimane di vita, capisce che il genitore non è una persona della quale lui si può fidare.
2 settimane di vita, scusi.
Certo.
Come fa a esprimere il bambino?
Lo capisce se il figlio quando piange, il padre e la madre non corrono a dargli il latte, ma lo guardano da lontano e ridono.
Vabbè,
bambino piange, i genitori si mettono a 2 metri col biberone in mano e ridono, e poi il latte se lo bevono loro. Altro che dargli il figlio, al figlio il latte. In questo modo il bambino fin da quando è piccolo capisce che i genitori sono nemici e sviluppa una sua personalità antagonista rispetto a quella dei genitori. Questo è il modo giusto di fare se volete che i figli...
Vabbè.
Provate anche subito stanotte.
No,
avete un figlio da poco... Sì. Che di notte piange perché vuole poppare il principino. Allora il principino vuole poppare, poi vi svegliate per forza perché rompe le scatole, ovviamente, un bambino che di notte piange. L'avete voluto fare, fatti vostri, adesso ve lo tenete. L'importante è che non lo viziate. Quando piange vi mettete lì a 2 metri col biberon, prima lo guardate, ridete, e poi dal biberon poppate voi, così il bambino poi la mattina dopo gli date qualcosa a mangiare, un tozzo di pane, qualcosa. Ma dovete abituarlo fin da quando è neonato a non vivere nella bambagia.
Va bene,
provate,
professor.
Questa notte
va bene.
Non diventate i fantocci, i pupazzi di vostro figlio.
No, per carità,
create una relazione sana, non viziandolo. Va bene.
Ridendo
delle difficoltà del bambino, così il bambino cresce forte. Hai una difficoltà tu, bambino, il genitore cosa deve fare? Ridere a crepapelle.
Bene, venga a presentarci il prossimo libro quando esce.
Il genitore nemico.
Va bene. Grazie, professor Crepè. Sapete, insomma, sono teorie. Anche lo scrittore Albinati dice: sono cresciuto da figlio di papà nella bambagia e da lì. Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui. Ci sentiamo nella seconda.
Uno Nessuno 100.000.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furbo.
Sì.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Eccomi, fresco come l'acqua.
Giovane.
potete domandare al professor Giraudo a quanto sta sul mercato la bambagia?
Sicuramente.
Siamo tre amici qua di un bar a Moncaglieri, ma parlavamo quasi per venire a vedere Manera e Champagne, ma ci è venuto un dubbio, ma non è che è una bufala che poi lui non c'è? No, lui vogliamo dire lo champagne, lo danno, no? Una mezza bottiglia a testa, arriva, no, di già che uno paga, grazie.
Effettivamente. Manera ci e sarà, champagne, Manera
ci
c'è.
Ci sarà del sano spumante italiano, credo. Anzi, credo, no, credo, sicuramente.
Credo.
Se, no.
Vi dà un bicchiere d'acqua gasata per le bollicine.
No, se guardate nella locandina c'è scritto esplicitamente che ci sarà il brindisi di mezzanotte col panettone e da bere.
Manera
panettone e da bere.
E champagne. E champagne. Adesso vado a vedere la locandina. Manera e champagne. Viene fuori vitivinicola Manera dal vigneto alla cantina di produzione.
Ricordare Manera e champagne seriate 31 dicembre.
Manera azienda agricola. Ma quante risorse che hai. Cine Teatro Cavazzeni. Capodanno con Leonardo Manera in Manera e champagne. Vabbè, tu fai il monologo, guarda che bella foto, tutta sorridente.
Ma scusa, devo fare il monologo, ma non l'ho preparato.
Ingresso 40 euro, comprensivo sì. Di panettone e spumante. E lo champagne, scusa, Manera e spumante allora.
Porterò una bottiglia io. Ah, tra l'altro mi ha scritto un signore che ha la moglie che è intollerante al glutine. E mi ha chiesto se è possibile avere un panettone senza glutine.
Perché
allora,
lo chiedi a noi? Scusa, parla con gli organizzatori.
Sì, ma lo porterò comunque io, un panettone senza glutine, per la signora.
Va bene.
Quindi non si preoccupi, ecco.
Vabbè, Manera e Champagne, martedì 31 dicembre dalle ore 22, l'ultimo giorno dell'anno in compagnia del miglior cabaret di Leonardo Manera. 40 euro comprensivo di panettone e spumante. Vabbè. Cineteatro Gavazzeni.
Sì. Cos'hai da ridire sul Cineteatro Gavazzeni?
No, l'ho detto due volte.
Mi ospiterà in un'occasione del 40° anniversario della mia attività, diciamo, artistica.
Molto
festeggerò
bene.
Lì.
Ma il monologo?
Se vuoi faccio una favola politicamente corretta.
Vabbè, dai, fai una favola politicamente corretta, dai. Sì,
allora, Pietro La Corte, diversamente da quello che ti ho detto prima, mandami la base del clown Neronello, anche se questa non è una favola del clown Neronello, ma una favola politicamente corretta. Esattamente.
Quella lì, ecco.
Per una volta un mugnaio che alla sua morte lasciò in eredità ai suoi tre figli solo un mulino, un gatto e un animale non molto intelligente che sembra un po' un cavallo ma con le orecchie più lunghe.
Un asino.
No, meglio non dire asino.
Beh.
Il figlio più giovane rimase deluso di aver ricevuto solo un gatto. Ma fu pronto a ricredersi quando il gatto indossò un paio di stivali magici e iniziò a parlare, rivendicando la libertà di esprimere la propria identità e il diritto di autodeterminarsi e di essere riconosciuto per chi si è veramente, senza dover conformarsi a norme di genere imposte dalla società, perché non è scritto da nessuna parte che se nasci gatto non puoi indossare gli stivali. Era un gatto molto sveglio e woke. Per aiutare il suo padrone a conquistare le simpatie del re, si procurò un sacco realizzato con fibre di cotone coltivate in modo sostenibile, grazie a pratiche agricole biologiche che preservano la biodiversità e la salute del suolo, e iniziò a riempirlo con dei doni, dicendo che li mandava il suo padrone umano, anzi il suo umano, che iniziò a chiamare il Marchese di Carabas. Un giorno il gatto venne a sapere che il re e sua figlia avrebbero fatto una passeggiata lungo il fiume. Fece in modo che il suo umano, il giovane mugnaio, si trovasse lì e gli nascose i suoi vestiti di seconda mano per farlo sembrare un nobile in difficoltà. Quando il re passò, il gatto gridò che il suo umano, il marchese di Carabas, era stato derubato. Precisò che non dovevano pensare che il ladro fosse un immigrato, perché anche tra gli immigrati sono quasi tutte brave persone. Ma fatto sta che il marchese, così continuava a chiamarlo il gatto, aveva bisogno di aiuto. Il re invitò a salire il giovane sulla sua carrozza elettrica, appena ricaricata in una delle tante colonnine lungo la strada, visto che la benzina era abolita da tempo in tutto il regno, e gli fornì abiti eleganti, o almeno eleganti secondo la rappresentazione occidentale dell'eleganza, frutto di secoli di colonialismo, ma d'altra parte non potevano certo essere abiti visti come eleganti altrove, perché il re non voleva essere tacciato di appropriazione culturale. Mentre la carrozza avanzava, il gatto convinse il re che tutte le terre lì intorno appartenevano al marchese di Carabas e così anche un grande castello che si scorgeva in lontananza. Il re, impressionato dalla magnificenza del castello, una bioarchitettura a basso impatto ambientale e dalle terre circostanti, fu ancora più convinto della nobiltà e delle ricchezze del giovane. Chiese dunque a sua figlia, una giovane donna bellissima ma soprattutto emancipata, se volesse sposare il marchese. La ragazza rispose che non le interessava un matrimonio vincolo patriarcale per eccellenza, ma poi si accorse che il finto marchese era un bel ragazzo, non era male, acconsentì. E fu così che il giovane mugnaio, ora conosciuto come il marchese di Carabas, e la principessa vissero felici e contenti nel castello, naturalmente con il loro gatto con gli stivali.
Eccola qua, la favola Il gatto con gli stivali in versione moderna.
Voi mi sentite
moderna.
Normalmente?
Benissimo.
Perché è cambiato qualcosa di nuovo nell'audio del mio computer.
Ma è il computer un po' pazzo. Noi ci sentiamo forte e chiaro. Benissimo. Andiamo al traffico, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan. On TV, it's taking hold of me. I believe that I might be insane. My thoughts are incomplete. Up late, I don't get sleep. They say it's clear to see that ADD is all that's left to blame. I can't get it together. I should know better. I got a mind like weather. Always seems to change. It's getting harder. So I need a doctor. Gonna make me smarter. At least that's what they say. I've been bouncing off the walls and shaking the air around, loosen the pressure. But there's only so much I can take. Wake up and need someone to stop me. Cause air around, loosen the pressure. But there's only so much I can take.
L'unico momento culturale della mia giornata, e vi dico tutto, vi amo tantissimo.
Cioè l'unico momento culturale della sua giornata è ascoltare Uno Nessuno 100 Milan, se ho capito bene, cara ascoltatrice. Ti ringraziamo moltissimo, siamo molto felici di questo.
E non ti vergogni?
No, come?
E non ti vergogni?
Ma perché dovrebbe vergognarsi? O forse sono i monologhi o le fiabe di Leonardo Manera l'unico momento culturale.
Beh certo, Manera, sì. T-Rex sì. Manera, invece che portare lo champagne porta il panettone senza glutine. Ma sei una roba micidiale però,
poverino,
porca miseria,
un'ascoltatrice.
Ma perché? Ma guarda che veramente a volte sono incomprensibili. Ma perché? Io vado a fare lo spettacolo, ma non è che mi devo occupare. E poi cosa vuol dire T-Rex? Perché il panettone è una cosa da dinosauro, non lo so, spiegami tu che io non ho capito.
Non so perché perché il T-Rex ha le braccine corte. Sai che il T-Rex è quello che c'ha le zampette
ma
davanti.
Scusa, cosa
corte?
Devo portare? Mi hanno chiesto il panettone. Poi, a parte che ci, non è che mi carico la macchina di 400 panettoni, visto che il teatro ha 400 posti.
Esagerato.
No, sono 400, sì, quello che è.
Poi ma ognuno veramente mangia un panettone. 400 persone, ognuno mangia un panettone.
Così ma ce l'ha detto, non lo so.
Una fetta, due fette.
Sì. T-Rex maniera.
Bella questa cosa del T-Rex maniera per dire braccino corto. Non l'ho mai,
guarda,
non l'avevo mai
sentita. Ho speso più soldi io nella mia vita che non lo so, che qualsiasi altro magnate.
Ma bisogna vedere in che cosa.
Cose inutili di solito.
Magnate, sì, più di Soros. Mi hai dati più
sì,
di Bill
sì,
Gates.
Penso di sì.
Più di
sì.
Bill Gates.
Li ho spesi per niente, ho speso per veramente per cose inutili. Vabbè.
Come diceva il grande giocatore, come si chiamava quello? Ho speso
George Best,
ho speso tutti i miei soldi in droga, donne e macchine, il resto li ho sperperati.
Esatto.
George Best. Va bene, dai. Allora, ci occupiamo adesso di TikTok, nel senso che è un po' la dipendenza degli adolescenti da tutti i device, le questioni tecnologiche, perché allora intanto TikTok c'è un processo d'appello che pende negli Stati Uniti per stabilire se potrà essere vietata. Il divieto di utilizzo della piattaforma in tutti gli Stati Uniti pende.
Ma
questa...
lì è per la questione della Cina,
sì,
non
sì,
per
sì,
motivi.
Sì, sì. Pende questa richiesta. Comunque TikTok si sta adeguando per cercare di, per esempio, una delle novità che sono previste sono quelle di bloccare i filtri disturbanti, quelli che ti modificano il volto e ti rendono magari diverso o più bello o più brutto o mostruoso, di bloccarlo ai minorenni. Perché questo, secondo molti, altera l'aspetto fisico e dà un impatto negativo sulla percezione di sé. Allora, noi abbiamo convocato, torna con noi Alberto Rossetti, psicologo, esperto in dipendenze giovanili dalle nuove tecnologie. Buongiorno. Buongiorno Alberto, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, non lo so, è un tentativo di sistemare da parte dell'azienda stessa un qualcosa che effettivamente ha degli effetti negativi, oppure sono tentativi inutili? La pongo proprio così.
No, io penso che siano passaggi fondamentali, questo come tutti quelli che verranno in futuro, no? Perché abbiamo passato tanto tempo a dirci che queste piattaforme avevano anche un po' l'onere, no? Di dover creare degli ambienti migliori, no? Quindi diciamo apportare delle modifiche che potessero favorirne l'uso, o comunque sia favorirne l'uso in senso di non dare, insomma, di limitare i problemi. E quindi tutto ciò che va in questa direzione secondo me è molto, molto utile, anche perché al di là che poi come spesso capita i ragazzi imparano ad aggirarli questi limiti in qualche modo, già il fatto di diciamo portare un limite accende l'attenzione dei ragazzi stessi ma anche degli adulti rispetto a un problema, e il problema qua è quello che ha a che fare proprio con l'immagine del proprio corpo e quindi su come diciamo si rappresenta il proprio corpo, su come io adolescente che sto crescendo mi vedo. E questi filtri in effetti in ambienti come sono quelli dei social media possono diventare disturbanti per alcuni ragazzi.
Ma che filtri si usa? Cioè io, vabbè, per carità, un po' vedo, un po' tento di tenermi al passo coi tempi, ovviamente non ce la faccio, ma perché? Cioè che tipo di problematiche ci sono legate a questi filtri?
Beh, qua ad esempio si parla di filtri che in qualche modo rendono più belli, no? Modificano il proprio aspetto corporeo. Allora è chiaro che nel momento in cui io mi espongo in una piattaforma di fronte ai miei amici e di fronte al mondo intero, perché poi alcuni ragazzi hanno anche un po' questa aspettativa sulla quale bisognerebbe parlarne a parte, no? Sul perché c'è questa aspettativa, però nel momento in cui mi presento con un'immagine mia che in realtà è migliorata da un'intelligenza artificiale, migliorata da un filtro, migliorata da tutta una serie di strumenti, e poi quando spengo il telefono, mettiamola così, mi confronto invece con i limiti del mio corpo, è chiaro che questa distanza può essere sì. Problematica.
Può crearmi dei problemi di
certo.
Auto
come dire, di autostima intanto.
Sì, ma sì. Magari può anche spingere un po' l'isolamento nella vita reale, no? Per timore di essere giudicato.
A volte capita questo, no? Capita che molti ragazzi non se ne accorgano, ma che alla fine arrivano anche un po' a preferire l'ambiente, diciamo, un po' più, anche se può sembrare buffo da dire, protetto della rete, perché lì ci sono tutta una serie di elementi che lo mascherano proprio, no? Mentre nella realtà questi trucchi non esistono e quindi diventa più complicato. E allora a volte capita che poi qualcuno, trovando, facendo fatica, diciamo, nelle relazioni con i coetanei, si rifugi, a volte, ripeto, senza accorgersene, nel senso che magari se ne accorge quando comincia a parlare di tutto questo, no? Del fatto che alla fine la sua vita è più là che nelle relazioni con i coetanei.
Che questo è un problema generalizzato, è per questo che dico, non è togliendo quel filtro, ma forse...
Sì, è vero, e infatti bisogna ricordarsi quanto, insomma... sia importante ribadire a noi adulti, ai genitori, ai ragazzi, no? Che quello non è l'unico ambiente che conta, contare, e quindi fare tutta una serie anche di interventi politici per quel che riguarda l'ambiente sociale in cui i ragazzi vivono, perché quello poi è il punto cardine, no? Cioè, perché io devo andare là sopra e cosa non trovo nella mia realtà, no? Che mi fa preferire quell'altra, al di là che è più colorata e più divertente. È un problema generalizzato, sono d'accordissimo. È anche vero che se non iniziamo a mettere dei puntini e a mettere dei limiti all'interno comunque di quell'ambiente, comunque diamo per assodato che va bene così, no? Che ci sono dei problemi, li teniamo. Invece secondo me è importante che anche questi ambienti vengano regolamentati, ad esempio il fatto che su TikTok ci sia un intervento rispetto agli account che hanno meno di 13 anni è molto utile, interessante.
Sì, sì, TikTok ne blocca, pare che ne blocchi tantissimi nel mondo, non fa notizia, ma tantissimi under 13 vengono cancellati dall'algoritmo.
Esatto, e questo limite deve portare anche i genitori a dirsi che forse i bambini su TikTok non dovrebbero andare, perché abbiamo anche i bambini che vanno su TikTok.
Voglio approfittare per ultimo la presenza di Alberto Rossetti, che sicuramente si occupa anche dei temi dell'autolesionismo in molti ragazzi, no? Non so se ha sentito la vicenda di Pep Guardiola, abbiamo iniziato così, l'allenatore del Manchester City, che dopo non una sconfitta ma quasi una sconfitta, vincevano 3-0 a un quarto d'ora dalla fine, finita 3-3, si è graffiato tutto per rabbia e poi davanti ai microfoni detto: mi piace farmi male quando succede questo. Poi ha dovuto chiedere scusa, perché mobilitazione via social, l'autolesionismo è una questione seria, è un problema sociale, è un problema mentale. Stiamo esagerando? Manera diceva forse stiamo esagerando.
Diciamo che chi ha un ruolo e chi ha una posizione deve comunque stare attento, no? A che tipo di messaggio manda. Al di là di tutto, credo. E poi l'autolesionismo degli adolescenti è un'altra cosa, no? Rispetto probabilmente a ciò di cui parlava Guardiola. Però resta il fatto che quando si ha una posizione pubblica, secondo me occorre comunque più attenzione, più cura, no? Anche di ciò che sembra innocuo, ecco, mettiamola così, perché in effetti poi innocuo può arrivare anche delle orecchie di chi invece quel messaggio lo intende in un altro modo.
No, purtroppo viviamo, Leonardo, in un mondo stramplificato, quindi un qualcosa fatto in un modo assolutamente
genuino. Sì, però penso anche che il mondo sia pieno di stimoli negativi o che possono indurre a qualche atto di quel tipo, quindi poi andrebbe sempre, insomma, perché altrimenti veramente diventa veramente un condizionamento totale da tutto. Capisco che
nessuno vuol dire che Guardiola abbia minimizzato un problema, come dire, sì, lui stesso ha detto: sono stato colto alla sprovvista da una domanda, mi ero arrabbiato e mi sono graffiato e... Però ecco, il messaggio, insomma, bisogna contare, prima si diceva fino a 10, adesso fino a 500, prima di dire qualsiasi cosa. Mettiamola così. Grazie Alberto Rossetti, grazie davvero per essere stato ancora con noi. Io vedo Mauro Meazza, che non ha fatto gli auguri al nostro cardinale Lorenzo Nespoli. Vedo Deborah Rosciani che non ha fatto gli auguri al nostro
Lorenzo
Nespoli.
Ma ha portato dei pasticcini, qualcosa da mangiare?
Ma magari dirlo ieri, no? Che preparavamo qualcosa?
No, la sorpresa.
Quindi la colpa è nostra adesso, non vostra.
Ma figurati. Sembra la canzone di Iannacci, se me lo dicevi prima, che è sempre una scusa,
certo.
No?
È una scusa. Prima.
Ah. Certo.
Se me lo dicevi prima.
Certo, la classica scusa, ma non la dicevi prima.
Ma io ho bisogno adesso, se me la dicevi prima. Certo. Comunque no, cardinale Nespoli è in Vaticano a festeggiare, quindi non hanno apportato niente. Vabbè, Deborah Rosciani, dai, tu festeggia con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Per farmi più bello su Instagram ho messo direttamente la foto di un altro, ma là che funziona.
A parte che non si è capito l'asino che fine abbia fatto nella storia, ma devo dire che oggi Manera si è superato, il miglior monologo del 2024.
Non sono i monologhi, sono le fiabe politicamente corrette. Che fine ha fatto l'asino? Non so se si può dire, tra l'altro, ma che fine ha fatto?
No, non si può dire.
L'animale?
Non lo so, perché effettivamente non sapendo come denominarlo diventa difficile poi.
Ciao Manera, allora Manera e Champagne per festeggiare i 40 anni di attività come cabarettista a 40 euro.
Beh,
cioè il primo anno di attività prendevi un euro a spettacolo. Ciao.
Sì, ma 40 euro è Capodanno, c'è il panettone, c'è lo champagne.
C'è anche il panettone per celiaci, porta Manera.
Cioè, scusa, c'è lo spumante, poi probabilmente...
Ha detto c'è lo champagne, ha detto c'è lo champagne.
No, c'è il pane, c'è lo spumantino, c'è lo spumantino. Poi probabilmente convocherò anche qualche altra persona per lo spettacolo insieme a me, perché altrimenti lo champagne non c'è, se ci sono solo io, c'è solo Manera. Metaforicamente anche lo champagne, pensavo... una cantante, ecco, adesso vedrò. Un musicista, un fakiro.
Ma non è male il fakiro. I fakiri esistono ancora come spettacoli, i fakiri. Vabbè, c'è Emanuele, ci chiama da Genova. Buongiorno Emanuele.
Eccoci. Buongiorno a voi.
Prego.
Mi stavo domandando adesso, mentre sentivo Manera, dicevo, ma non c'è, è un concorso di interessi quello tra la vitivinicola Manera e tutte le promozioni per lo spettacolo, è una cosa bellissima.
Forse
sono già invento.
Forse sono i fornitori della spumante, forse, non lo so.
Comunque niente, io avevo chiamato prima perché nella mia esperienza sono stato per tanti anni presidente di una grande associazione di volontariato di Genova e naturalmente avevo cercato per quanto possibile di ottenere da tutti gli enti possibili i finanziamenti necessari, perché queste associazioni sono mollate un pochino alla loro capacità, no? Il volontariato ha nei suoi dirigenti il pregio e il limite. Ora, come si convergeva col fatto che io, oltre a essere presidente, sono anche medico, ematologo e quindi donatore di sangue, me ne intendo, e quindi ho cercato di mettere a frutto tutte le mie capacità, le mie iniziative per cercare di fare qualcosa di positivo e ci sono riuscito. Però è faticosissimo, ho chiesto a tutti i commercialisti di chiedere ai loro pazienti, ai loro clienti di... E poi in tutto questo contesto si riusciva ad avere comunque briciole, perché poi fondamentalmente, visto che chi fa la donazione sono le persone che pagano le tasse, come abbiamo visto dalle ultime statistiche,
appunto
non sono tutti quelli che pagano le tasse, quelli che le pagano sono quelli che hanno i redditi minori, quindi il percentile è anche basso. Per ottenere poco bisogna lavorare tanto. La domanda è perché porsi di traverso a queste donazioni volute da un popolo onesto che paga le tasse, tenendo presente che quelli che non le pagano non lasciano neanche nessun contributo, no?
Sì, ma è una considerazione giusta, perché porsi di traverso non lo so, oppure se si mette un tetto, l'abbiamo spiegato, quello che supera quel tetto rimane lo Stato, siamo sempre lì, è lo Stato che dice vi diamo i soldi ma al massimo questi, e se ve ne destinano di più ce li teniamo noi.
Se lo Stato vuole assumere i panni di un genitore corretto e severo, lo faccia integralmente, quindi cominci a cercare di fare in modo che i contribuenti siano di più e che la sofferenza di chi paga le tasse non sia come quella che di tutti quelli che te stanno pagando, con quelle cose ridicole per cui vediamo...
Sì, si potrebbe cominciare dall'ovvio, però togliere questo limite.
Infatti, togli il limite e poi comincia a perseguire, chi non paga. Cioè, i ristoratori che pagano 12.000 euro come media, o tutte le altre categorie, non voglio prendermela con gli amici ristoratori e con tutti gli altri. Però, santo Dio, ci sono cose che saltano all'occhio. Anche del
Poi dopo uno un conto è combattere l'evasione fiscale, poi la destinazione del 5 per 1000 al terzo settore, uno che
però
paga
mi è venuta una buona idea.
Attenzione,
adesso io voglio organizzare
Leo
delle
risolve
serate,
facile sì.
No, per me stesso, delle serate benefiche dove dico che l'incasso va a una determinata associazione benefica, però se si supera un tetto la parte eccedente la tengo io.
Ottimo,
mi sembra una buona idea.
Metti,
cosa dici?
100 euro di tetto, il resto va.
Noi come fila a Genova avevamo fatto spettacoli di questo genere proprio con la speranza di raccogliere qualcosa. Alla fine, tra le spese e tutto, visto che gli aiuti ci sono ma sono sempre limitati, non è che avessimo raccolto tantissimo, però voglio dire, oltretutto queste cose più che soltanto come autofinanziamento servivano e servono, se vengono ancora fatte, come promozione di quella che è l'attività dell'associazione.
Sì, certo.
Quindi...
però la genialità di Manera è questa, di farle con un tetto. No, che dove puoi porre questo tetto? 200 euro?
Non lo so, ma anche meno.
Ma come? 100, oltre i 100
75.
Euro?
75, sì.
Tutto il resto è tuo. E sì, vabbè, vedete che il governo insegna anche agli artisti, anche ai privati, come ci si comporta.
Anzi,
si scherza ovviamente, si scherza.
Se qualcuno
dillo,
che lavora nel terzo settore, che vuole organizzare uno spettacolo con me, sono disponibile a farlo a queste condizioni.
Il tetto 75 euro?
Sì, sì.
Si scherza, lo dico io per Manera, si scherza. Dai,
fino a un certo punto comunque.
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ho capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima, no?
You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax.
You can actually try.
Vogliamo concludere questa puntata con un po' di gentilezza, con un po' di educazione, con un po' di...
Sono Sprecatiene tonato, sono stato nominato dal governo Meloni a andare in giro per l'Italia a imparare l'educazione a tutte le persone. Quindi mi trovo nei circoli comunali, nelle librerie, dove tutta, cioè, che la gente viene nei quartieri e ci imparo l'educazione a star persone, cani che non sanno come,
no,
si devono comportare.
Cani? Intanto insegna, lei insegna, non in...
Io la insegno, tu la insegno, se uno la impara gliela, sì, imparo, se io gliela insegno ma quello non la impara la insegno e basta. Questa è la lingua italiana.
Vabbè, comunque,
se non la impari va a comprarti un vocabolario del sinonimo contrari, questa è la cosa che deve fare.
Va bene.
Io qua vorrei imparare l'educazione, anzi insegnare l'educazione a tutti. No. Presuntuoso.
No. Insegnavo a lei la grammatica, ecco.
Ah, attento tu che ti metto a ferro e fuoco lo studio, presuntuoso. Hai capito?
Vabbè. Va bene.
Ti metto un attimo a mettere a ferro e fuoco tutto lo studio,
vabbè,
vengo lì.
Vabbè. Poi dopo Michelino Previato si arrabbia, insomma.
Allora adesso ci faccio dei testi. Se
perché metto, sta iniziando a gracchiare lei? No, iniziava a gracchiare. No, adesso non più. Vabbè, vai. Vediamo, vediamo.
Allora, prima domanda.
Prima domanda. Il Galateo.
In montagna d'inverno.
Sì.
Che cosa può fare un uomo per essere gentile con una donna che poi si vuole apportare a letto? C'è l'uomo che si vuole apportare a letto questa donna. Come si deve comportare in montagna quando c'è,
perché in montagna?
Per esempio,
non lo so.
A Cortina, sto dicendo d'inverno.
Ah, ecco.
A Cortina.
Vabbè, ok. Cosa deve fare?
La donna di Campiglia. Allora, offrirci una coperta anche se lei sta sciando. Che deve essere gentile, stai sciando, prenditi questa coperta che altrimenti prendi freddo, ti vengono le tonsille. Oppure regalarle lo schipazzo. Oppure risposta esatta, farle i complimenti per la tuta aderente che la fa risaltare il fondo schiena. Questa è la risposta esatta. Mentre sta sciando dici guarda che c'è una tuta che proprio ti fa venire fuori dei glutei spaziali.
Non è proprio, poi faccia quello che vuole, insomma, però insomma così.
Questo è il Galateo che ci si comporta. Secondo te perché si mettono le tute aderenti? È inutile che stiamo qua a fare.
Ma ho capito, ma c'è sempre appunto il Galateo. Ecco, il
si mettono le tute aderenti perché allora devi farci
conti.
Se tu sei una persona che sa come comportarsi, devi essere in questo modo.
Ok.
Allora, quale di questi anelli è quello giusto quando ci fidanza? Che si fidanza,
sì.
Un anello grosso, a prescindere proprio da come, sì, ho preso un anello grosso, lo devi dire anche proprio quando lì ho preso un anello grosso come una mela, in modo che lei rimane impressionata. Oppure un anello con attaccato il cartello del prezzo, che sì, anche va bene, perché la tonda vede quando se l'hai pagato tanto, è inutile che tu compri una cosa che costa tanto se poi non ci fai vedere quando l'hai pagata, o no? Mm-hmm. Tu che sei il re di quelli bravi. Risposta esatta. Un anello senza dentro il nome della fidanzata, così si può usare un'altra volta. Perché poi si sa che se finisce, proprio, se finisce, se metti solo amore, ridare, dentro fai incidere amore,
amore,
ti amo, sempre mia, one more. Scrivi queste cose che puoi utilizzare, è sì, stato bellissimo, sì, così, no? Vorrei incontrarti tutti i giorni della mia vita come se sarebbe il primo giorno. Poi non so se ci sta tutta se la fosse frase dentro il circolino della
non lo so. Beh, se scrive se fosse magari un po' più corto.
Allora, terza domanda.
Sì.
Se sei avvitato a una cena importante.
Invitato? Ah, ecco, sì.
Se sei avvitato a una cena importante, cosa bisogna fare per non sbagliare il bicchiere di vino che hai davanti se ne hai più di uno? Che a volte fanno le cene che ti mettono 40 bicchieri. No, dopo si lamenta se uno va via ubriaco. Per forza metti 40 bicchieri o no? Mettimene uno solo che bevo d'aspetto che quello sia chiuso, il bicchiere finito. Se me ne metto 40, ognuno viene sempre il cameriere a dire metto un po', se lo metto in tutti i bicchieri che per forza via ubriaco. Allora, come ci si comporta per non sbagliare il bicchiere del vino quando ne hai davanti, se ne hai più di uno?
Sì.
Si versa vino in tutti i bicchieri. Si fanno cadere alcuni bicchieri per terra, così ne resta solo. Petro, non è quella giusta, cane! Vengolete, spacco la testa, Petro la Corte.
Anche tu, Pietro la Corte, cavolo. Cioè, vuoi proprio inzigare?
Risposta esatta: per non sbagliare bicchiere, si beve a canna, così sei sicuro che non sbagli. Glu, 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 almeno non ti conosci da me.
Facendo anche così, proprio. Come un tacchino, vabbè. Allora, va bene,
già finito. Sì. Allora continuo domani, lo spacco la testa a tutti.
Sì, va bene, grazie.
Prima mi vitano, dopo che sono vitato non mi fanno parlare sti qua. Pensa un po' che è meraviglia.
Colpa di Pietro la Corte che ha sbagliato così.
Ma se me lo dicevi prima.
Esatto. Grazie a Sprecacenere Donato, conclude lei questa trasmissione incredibile. Vi lasciamo con questo triste ricordo. A domani.
Buon pomeriggio a tutti.